La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, buongiorno di nuovo, redazione di Controradio pronta, i motori si scaldano, entriamo in newsline partendo dal meteo, le previsioni di quest'oggi che comunque ci accoglie con un cielo abbastanza soleggiato per quanto riguarda perlomeno gli studi di Controradio. Matteo Rossi dall'AMMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, andiamo verso un peggioramento oppure no? Dateci informazioni di questa instabilità.
Giornata molto simile a quella di ieri, tempo instabile, già in realtà in queste ore ci sono dei rovesci sulla costa centrale, quindi rispetto a ieri è anche leggermente più instabile la giornata, ci sono già dei fenomeni appunto in mattinata, poi da fine mattina e soprattutto nel pomeriggio rovesci sparsi un po' su tutta la regione, anche se saranno più probabili sulle zone centro-meridionali, mentre su quelle settentrionali avremo anche qui qualche fenomeno ma meno intenso, più debole. C'è anche la possibilità di qualche fiocco di neve in Appennino sopra i 1200 metri. Poi domani invece una giornata decisamente migliore, la pressione in aumento, avremo un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, anche con un aumento leggero delle temperature massime fino ai 18-19 gradi, poi però nel fine settimana ritorna l'ingresso ancora di aria piuttosto fresca in quota da nord che tornerà a instabilizzare le condizioni atmosferiche, per cui sia sabato che domenica qualche fenomeno sparso sarà possibile. Diciamo che però la giornata peggiore sembra quella di oggi, il pomeriggio di oggi.
Allora, grazie per il momento, ulteriori particolari il venerdì come di consueto, dunque buon lavoro all'AMMA, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Venerdì e sabato Simple di ILM Parolin, utilizzando un vocabolario coreografico volutamente limitato e scarno, tre danzatori saranno impegnati in un sorprendente gioco di ritmo e costruzione costantemente ridistribuito, ricostruito e riprogettato.
Nuovo appuntamento per Centro Pecci Books, Artlands, creare habitat naturali come nuova forma d'arte. Sabato 20 aprile alle 18 al Centro Pecci di Prato, per la prima volta la presentazione al pubblico del volume di Carlo Scoccianti che documenta le numerose opere legate al paesaggio e all'ecologia dei luoghi. Domenica 21 alle 10.30 sarà visitabile la nuova opera Isole, in corso di realizzazione presso la Cassa di Espansione Lupo sul torrente Vingone in località Capalle a Campi Bisenzio. Info centropecci.it.
Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, domenica 21 aprile, il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati alla sostenibilità. Mercatino ecologico di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori e teatro per bambini, musica, performance di tessuti aerei, talk e dibattito con le associazioni locali e proiezione del documentario Food for Profit. Domenica 21 aprile a San Donato in Poggio, Barberino Tavernelle. Info sandonatoinpoggio.it.
Controradio.
E 7 minuti, andiamo a dare uno sguardo alle prime principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it, dove trovate in prima in home page la notizia dell'apertura di un fascicolo sulla morte di Mattia Giani, d'apertura anche sul Corriere, prime acquisizioni per la morte di Mattia, appello degli arbitri, regole da cambiare, per i defibrillatori legge severissima ma controlli spot. Vi anticipiamo che ne parleremo tra poco intorno alle 8:15 con Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, ha tenuto a battesimo la legge in materia di defibrillatori negli impianti sportivi, una legge che c'è ma che non viene applicata sostanzialmente. Poi ne parleremo con lo stesso esponente del Consiglio regionale, anche con un infermiere referente Public Health e campagna di promozione della salute della Croce Rossa italiana, Danilo Mariniello. Altra notizia che riprendiamo dal Corriere: tassa sui rifiuti, rincari e polemiche pandemica, dicevamo, la Tari a Firenze più 8,7% in più in 2 anni diventa terreno di scontro elettorale. Lunedì il voto nell'ultimo consiglio comunale, Fratelli d'Italia, Italia Viva all'attacco, ultimo regalo della giunta Nardella, Giorgio l'assessore all'ambiente replica, limitati gli aumenti. Fotonotizia riguarda Santa Rosa, siringhe tende a declosciare, il giardino occupato, e poi la giornata del traffico impazzito ieri dall'Oltrarno ai viali per una serie di fattori, non ultimo un problema al cantiere della tranvia in Piazza della Libertà, ma anche intoppi nei cantieri e a Borgo San Frediano, chiusa all'improvviso. Fotonotizia della Nazione riguarda la morte in campo di Mattia Giani, che scuote il mondo del calcio. Più sanzioni e poi di spalla Don Gambelli, nuovo arcivescovo. Oggi l'annuncio e l'apertura della Repubblica. Oggi l'annuncio del nuovo vescovo, Gambelli a un passo dalla nomina. Ci sarà l'annuncio di Betori nell'arco della mattinata in Duomo. Per la stampa stamani si dovrebbe dunque conoscere la scelta del Papa, favorito sembra il sacerdote che dopo tanti anni di missione in Africa regge la parrocchia della Madonna della Tosse. Poi si torna a parlare degli aumenti della Tari, ma dalle pagine interne sia di Repubblica che di Nazione riprendiamo quello che sta succedendo da un punto di vista del calendario scolastico, dopo che l'assessora regionale all'istruzione ha ipotizzato chiusure scolastiche per le festività di religioni diverse dalla quella cattolica. Nella comunicazione di rito ai dirigenti degli istituti e condivisa con l'ufficio scolastico regionale, scuole chiuse nelle feste delle diverse religioni e lite Nardini Ceccardi, leggiamo da Repubblica, dalla Nazione scuola e altre fedi religiose rispettare le loro festività. Il virgolettato è il calendario delle polemiche, ma ne parliamo proprio con l'assessora alla scuola della Toscana Alessandra Nardini. Buongiorno, grazie per essere in collegamento con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie a voi per questa opportunità. Sì, quello che è successo, io lo reputo, l'ho scritto, un fatto molto grave, perché una lettera da me firmata e indirizzata come ogni anno alle dirigenti e ai dirigenti scolastici, preparata, firmata come assessora regionale all'istruzione di questa regione, non solo non è stata inviata dall'ufficio scolastico regionale, dal ministero come invece è prassi, ma prima che venisse inviata è arrivata nelle mani dell'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e anche del consigliere regionale di Fratelli Italia Gabriele Veneri. Ecco, intanto voglio precisare una cosa, visto che c'è molta discussione su questo tema, anche dopo la vicenda Pio Oltello e dopo le dichiarazioni, a mio avviso, incredibili e vergognose del ministro Valditara. La competenza sul calendario scolastico è delle regioni, non del ministero. Ed è una prassi consolidata, almeno in Toscana, che il nostro invio di comunicazione alle scuole di qualunque tipo passino solitamente dall'ufficio scolastico regionale, che è il braccio operativo del Ministero dell'Istruzione sul nostro territorio, e quindi ho mandato anche stavolta la mia lettera all'ufficio scolastico vedendo che non è stata inviata nonostante fossero passati diversi giorni e dopo che invece ho potuto apprendere che era finita nelle mani di Susanna Ceccardi. Ho deciso di inviarla autonomamente, vista appunto la nostra competenza. Intanto mi chiedo com'è possibile che sia finita nelle mani di Susanna Ceccardi, dato che quella lettera l'avevamo solo io e l'ufficio scolastico regionale.
Quindi, da un lato vale, c'è una necessità di chiarimento procedurale, ecco, perché questo non sarebbe dovuto accadere, perlomeno l'iter dovrebbe essere stato, sarebbe dovuto essere un altro.
La lettera non era pubblica, perlomeno diciamo finché non arriva nelle mani delle scuole, nessun altro aveva quella lettera.
Quindi, e poi l'uso che ne è stato fatto, assessora.
E poi l'uso, esatto, anche se, come dire, mi potevo aspettare polemiche da parte degli esponenti di destra, viste le loro posizioni, ma diciamo su questo io non ho problemi a rispondere né a Susanna Ceccardi né al consigliere Veneri, anzi lo faccio molto volentieri proprio per smascherare, per far emergere la loro ignoranza proprio rispetto al tema della scuola, del suo funzionamento, rispetto a cui stanno facendo davvero una becera propaganda. Ma di fatto Susanna Ceccardi non mi stupisce molto, perché strizza da anni l'occhio ai razzisti. Intanto va chiarito che la lettera che ho firmato non cambia di una virgola quello che già le scuole potevano fare e possono fare proprio nelle more della loro autonomia scolastica.
Infatti credo, assessora, che famiglie, cittadini e studenti vivano quotidianamente quello che è contenuto, no, nella sua lettera, che possa avere a che fare con festività non religiose o ponti in...
Esattamente, da sempre le scuole possono scegliere, proprio perché c'è l'autonomia scolastica sacrosanta che un ministro dell'istruzione come Valditara dovrebbe non solo conoscere ma anche tutelare. Le scuole possono appunto scegliere alcune ulteriori giornate di sospensione rispetto al calendario che ogni anno le regioni varano. Noi abbiamo un calendario perpetuo, quindi abbiamo una data fissa di inizio e di termine delle lezioni durante l'anno scolastico. Ovviamente questo deve rispettare il minimo di giorni che devono essere, appunto, di lezioni che devono essere svolti. All'interno di questa cornice le scuole hanno un margine di autonomia scolastica. È quello che accade quotidianamente quando magari le scuole scelgono di fare un ponte, e non mi sembra che nessuno abbia mai alzato gli scudi su questi. La mia lettera, che è tanto contestata in quella parte, dice esattamente questo.
Ci scrivono: perché la scritta si era così scontata? È prassi durante questo periodo dell'anno rinnovare le indicazioni per l'anno scolastico prossimo?
Assolutamente sì, ogni anno viene inviata una comunicazione, proprio perché noi abbiamo un calendario perpetuo, quindi non modifichiamo la data di inizio e i termini delle lezioni, non è necessario un atto di giunta, una delibera come altre regioni che non hanno un calendario perpetuo invece sono chiamate a fare. Noi mandiamo una semplice, diciamo così, comunicazione confermando la data di inizio, la data di fine e indicando quelle che sono le festività da rispettare, i giorni in cui le lezioni sono sospese, appunto il Natale, la Pasqua, primo maggio, il 25 aprile e via.
Chiaro,
via.
Chiaro. E poi c'è appunto la famosa autonomia scolastica. In chiusura abbiamo veramente 20 secondi. Esatto. Come si comporterà la regione ad un prossimo, per quanto annunciato, regolamento ministeriale Valditara?
Intanto sarà curioso leggerlo, perché appunto vorrei capire come questo possa aggirare l'autonomia scolastica, quindi intanto vorrei vedere come Valditara pensa di normare rispettando appunto questo sacrosanto principio. Ma ovviamente, come dire, anche quando non abbiamo condiviso, purtroppo vedo il tema dimensionamento su cui abbiamo fatto ricorso, ma poi abbiamo necessariamente dovuto rispettare quella scelta. Valuteremo, vedremo anche alla luce di quello che sarà scritto. A me fa sorridere però che un ministro dell'istruzione si preoccupi di ledere l'autonomia scolastica o di continuare a strizzare l'occhio ai razzisti, piuttosto che invece impegnarsi nel far arrivare alle scuole più risorse sul tema dell'autonomia scolastica, del tornare indietro sulla sua folle idea di tagliare le autonomie scolastiche. Perché non rivediamo i criteri di formazione delle classi?
La lista sarebbe lunga davvero, assessora Nardini, dall'edilizia scolastica.
Dovrebbe impegnarsi su questo. Anche Susanna Ceccardi, il consigliere venere, potrebbero dare una spinta su questo. Ecco, mi sembra incredibile che invece si debba sprecare del tempo a parlare di cose che dovrebbero essere scontate.
La famosa agenda delle priorità, che come sempre vede la scuola poi come fanalino di coda su quei temi che sollecitava lei. In conclusione, grazie per essere stata con noi.
Devo dire che questo dimostra anche la differenza tra la destra e la sinistra nelle priorità. Grazie a voi.
Buona giornata e buon lavoro. E 17 minuti, calendario serratissimo quello della Newsline di oggi, ma vogliamo davvero aprire un approfondimento sul caso di Mattia Gianni dal punto di vista dell'adeguamento e dell'applicazione di quelle che sono le misure di carattere sanitario di intervento nell'ambito degli impianti sportivi. La cronaca ci dice, e avete conto anche in particolare su controradio.it, del caso del giovane 26enne, fascicolo in procura, il reato ipotizzato è omicidio colposo. corposo, fra oggi e domani ci sarà l'autopsia, ma noi vogliamo anche cogliere l'occasione per capire, oltre alla dinamica del fatto singolo che vede delle accuse pesantissime da parte della famiglia che parla di medici e ambulanza in ritardo, anche l'uso dei defibrillatori e negli impianti sportivi, come e quando. E allora abbiamo scelto di chiamare il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Che tenne a battesimo nel 2015 la legge regionale in materia di defibrillatori negli impianti sportivi. Vogliamo ricordare in sintesi lo spirito e l'obiettivo di quella normativa, Scaramelli?
Ma sì, intanto mi consente il pensiero a Mattia e alla famiglia e al dramma che ha vissuto. Sì, nel 2015, appunto, per evitare tutto questo, facemmo una legge, fummo i primi in Italia a prevedere l'obbligo dei defibrillatori negli impianti sportivi, non solo calcio, tutti gli sport, ci sono soltanto piccolissime eccezioni dove non sono obbligatori, la cui presenza è determinante per fare in modo che l'impianto sportivo possa essere aperto. Il punto di caduta era infatti la chiusura di un impianto qualora il defibrillatore non ci fosse. E oltre alla presenza del defibrillatore, la legge prevede tutta una serie di regolamenti puntuali entrati in vigore che ne determinano poi l'utilizzo, dei quali, se vuole, ne possiamo parlare.
Lei ha fatto una riflessione ponderata anche dopo, insomma, il fatto di cronaca, il dolore, la condoglianza, il cordoglio rispetto alla famiglia, ma anche rispetto all'efficacia di questa legge nella sua applicazione. Ha detto: le leggi ci sono, anche di carattere nazionale, però dovrebbero essere applicate. Cosa sta mancando?
Ma stanno mancando intanto i controlli, perché la legge è vincolante in Toscana rispetto all'obbligo dei controlli da parte delle amministrazioni comunali. Le ASL svolgono una funzione di coadiuvare l'attività di formazione, prevedemmo, appunto, essendo diramazione direttamente della regione, la possibilità di chiedere alle ASL di fare formazione. Ci sono delle sanzioni amministrative che ovviamente la regione prevede, penso alla presenza costante degli esecutori di LSD, perché la questione, guardi, non è tanto la domenica quando c'è la grande competizione sportiva, sia essa di eccellenza, prima categoria o quello che sia, ma il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, quando ci sono gli allenamenti, è obbligatorio la presenza del defibrillatore, e tra l'altro le spiego, non soltanto uno dentro l'impianto sportivo, ma noi quantificammo
sì.
il tempo per arrivare a prendere il defibrillatore, 3 minuti di camminata veloce, altrimenti ce ne devono essere 2, cioè se l'impianto è molto grande, il luogo, oltre che essere ben visibile, deve essere facilmente raggiungibile in 3 minuti. E questo prevedeva altrimenti la presenza di più defibrillatori. Gli esecutori devono essere sempre presenti negli impianti sportivi, anche durante gli allenamenti. Da lì il fatto che ovviamente allenatori che oggi vengono formati con i nuovi patentini sono già magari sono già formati, ma dobbiamo sviluppare la consapevolezza degli accompagnatori, degli allenatori, dei giocatori stessi. Un compagno di squadra può essere in grado di fare una manovra. È molto semplice utilizzare un defibrillatore semiautomatico, e quindi come tale ogni soggetto sportivo gestore di un impianto ha questa responsabilità. C'è una corresponsabilità ovviamente delle amministrazioni comunali e un ruolo che le ASL possono fare a servizio degli stessi. La legge è del 2015, il regolamento entra in funzione nel 2016, sono passati 8 anni e tutto questo sarebbe servito indipendentemente dalla presenza o meno di un'ambulanza o di un medico, cose che peraltro sono previste dal campionato e dalle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ma la Regione Toscana era andata oltre e credo che fu un passaggio di grande civiltà da parte nostra. Una legge, guardi, non semplice da far approvare, e noi avremo il coraggio di farla 5 anni prima che la facevano a livello nazionale. Io dico, si poteva evitare? Non sta a me dirlo. Dico che si deve fare di più, aumentare la coscienza e la conoscenza di come si possono salvare le vite umane.
Allora, ci scrivono dei messaggi al 342 81 04 111. Alberto ci scrive: nel rugby dei bambini di 5 anni in su è obbligatorio la presenza del medico in campo a carico della società ospitante. Senza medico l'arbitro non fa giocare. Noi ci stavamo concentrando su questo strumento, Scaramelli, a prescindere poi da quelli che sono i filoni anche che immagino saranno oggetto di inchiesta sulla denuncia, sull'esposto presentato dalla famiglia di Mattia per quanto riguarda il medico e l'ambulanza, ma quello che lei diceva, questo scatto anche culturale di responsabilità e di attenzione collettiva è in capo anche e soprattutto alle società sportive, immagino.
Ma intanto anche alle amministrazioni comunali, perché gli impianti in gran parte sono dei comuni, quindi il comune non può scaricarsi la responsabilità dando in gestione un impianto a una società che molte volte è un'associazione il cui presidente svolge quella funzione per volontariato. Quindi diamo il quadro delle responsabilità a chi le deve assumere, e quindi è un'amministrazione comunale che deve mettere un campo sportivo, un palazzetto delle sport nelle condizioni di poter essere utilizzato correttamente. Le associazioni sportive, dal momento che diventano gestori, assumono la responsabilità del campo nelle condizioni in cui lo trovano. Quello che io tendo a rimarcare è che noi dobbiamo derubricare la questione della presenza dell'arbitro, del medico, della domenica, della competizione sportiva. Una gara di pallone dura 90 minuti la domenica, ma i ragazzi si allenano 4 giorni durante la settimana, il martedì sera, il mercoledì sera, il giovedì sera, e non è che il cuore può smettere di battere.
Certo, chiarissimo Scaramelli, il messaggio che lei sta
le dando. Leggi vanno applicate durante, l'obbligo è previsto dal momento in cui un ragazzo entra nell'impianto sportivo, la norma lo tutela e come tale i soggetti che sono titolati a farlo hanno l'obbligo non soltanto morale ma anche legislativo di farlo, e in Toscana questo è previsto appunto da 8 anni da una norma.
Grazie davvero a Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, per essere stato con noi anche per queste informazioni importanti, legislative ma non solo. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E ci colleghiamo subito con Lorenzo Andreoni, presidente Croce Rossa di Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Per concentrarci anche sul versante della formazione rispetto a questi strumenti, che attività mette in campo Croce Rossa?
Allora, sicuramente conoscere della nostra salvavita può fare la differenza. Noi come Croce Rossa siamo impegnati da anni per diffondere le manovre salvavita alla popolazione, e in particolare lo facciamo all'interno delle scuole, per partire proprio dai giovani, per formare le comunità affinché si possa vivere nelle comunità più coese, più pronte al soccorso. All'interno della catena del soccorso infatti tutti possono avere un ruolo proattivo e non aspettare che il soccorso venga fatto da altre persone, e questo parte da una corretta chiamata all'112, così come a prestare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, così come a utilizzare precocemente un defibrillatore semiautomatico.
Siccome vediamo, no, che ci sono anche in spazi pubblici, in giardini, come oltre a lavoratori che magari lo fanno dal punto di vista dei corsi di sicurezza all'interno appunto del contesto occupazionale, come si può richiedere di accedere ad una formazione di questo tipo?
Ci sono tantissime associazioni di volontariato, tra cui appunto la Croce Rossa, che organizza formazioni dedicate alle manovre salvavita, alla rianimazione cardiopulmonare, all'uso del defibrillatore. Vengono organizzate costantemente durante tutto l'anno, basta informarsi, hanno di solito una durata di una giornata dedicata alla formazione, ma che in caso di necessità può veramente fare la differenza tra la vita e la morte.
Ci arriva un messaggio, una domanda. Nelle scuole e negli asili nido com'è la situazione dei defibrillatori?
In molte scuole è presente, negli anni si abbiamo fatto grandissimi passi in avanti, sicuramente oggi vi è una presenza molto più costante dei defibrillatori all'interno delle scuole, soprattutto scuole dotate di impianti sportivi.
E allora, grazie per queste informazioni al referente Andreoni della Croce Rossa a Firenze. Grazie e buona giornata.
Buona giornata.
Alle 8:27 minuti vi diamo invece una informazione che ci arriva da un nostro ascoltatore, che presuppone un'altra giornata di passione per la circolazione in città e non solo in questa fascia oraria, ma poi con ripercussioni che immagino si aggraveranno anche nelle prossime ore. L'incidente parte dalla Fipilì, avvenuto sulla strada di grande comunicazione direzione Pisa, in questo caso al chilometro 11 dopo l'uscita alla Strassigna, 3 chilometri di coda. Informazioni importanti che, se vengono condivise, possono portare insomma a scelte, soluzioni alternative in questa fase di ingresso al lavoro. Allora, tanti messaggi che sono arrivati, di commenti momento anche rispetto alle due tematiche, il calendario scolastico e la questione dell'adeguamento e dell'attrezzatura degli impianti sportivi dal punto di vista sanitario, del pronto soccorso, insomma, in casi come quello di Mattia Giani che si è verificato domenica scorsa. Tra qualche istante passeremo alla linea alla GR di Popolare Network. Nel frattempo vi anticipo però che dopo alle 8:40 ci sposteremo negli studi di Controradio Web TV per uno speciale Campi Bisenzio un anno dopo, più o meno. Il cambio amministrativo avvenne a maggio. Noi abbiamo con noi il sindaco di Campi Bisenzio che sarà in collegamento, Andrea Tagliaferri, e Lorenzo Ballerini, assessore al sociale, politiche abitative, migrazione e buona occupazione, su l'esperienza di questa amministrazione. Sinistra e 5 Stelle insieme, fu una elezione, quella di Tagliaferri, particolarmente importante nell'asse politico anche della Piana, con, si prevedeva, possibili ripercussioni anche negli assetti politici di coalizioni per le amministrative di Firenze e Prato. È stato così? Ne parleremo con i nostri ospiti, tutto questo dalle 8:40 in Newsline con voi, con Raffaele Palumbo, Chiara Brilli su Controradio Web TV. Rimanete con noi.
Minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Aerei da combattimento israeliani hanno bombardato questa mattina il sud del Libano, colpite postazioni militari di Hezbollah. Ieri il movimento filo iraniano aveva colpito il nord di Israele ferendo 18 militari, tra loro 5 sono in gravi condizioni. Una fonte egiziana ha detto al giornale arabo di base a Londra Al-Arabiya Al-Jadid che gli Stati Uniti avrebbero dato il via libera per un'azione israeliana a Rafah in cambio di un attacco limitato all'Iran. Lo riferisce Haaretz. Secondo un altro quotidiano israeliano, Maariv, l'offensiva di Tel Aviv sulla città al confine con l'Egitto sarebbe imminente. Nella notte intensi bombardamenti hanno colpito il nord e il sud dell'enclave palestinese, 7 le vittime a Rafah. 31 suicidi tra i detenuti, 4 tra gli agenti in appena 4 mesi, cioè dall'inizio dell'anno a oggi. Nelle carceri italiane non si riesce a vivere. Esattamente un anno fa il presidente Mattarella, ricevendo i rappresentanti della polizia penitenziaria, aveva detto: sui suicidi in carcere servono interventi urgenti. È passato un anno, ma nulla è cambiato in termini di sovraffollamento, abbandono, gestione del disagio psichico e delle dipendenze. E così oggi i garanti dei detenuti di tutte le regioni italiane hanno annunciato un'iniziativa. Davanti ai penitenziari italiani saranno letti i nomi di tutte le persone che di carcere in un modo o nell'altro sono morte, perché si sono suicidate, perché morte di malattia, di overdose, di omicidio o per cause ignote o ignorate. Corruzione, i carabinieri di Avellino hanno arrestato e messo ai domiciliari il sindaco dimissionario di Avellino, Gianluca Festa, ex Partito Democratico, poi sostenuto da liste civiche domiciliari anche per il titolare di uno studio di architettura e per la dirigente comunale Filomena Smiraglia, perquisizioni anche nei confronti della vice sindaco Laura Nargi. Reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata a fare reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, falso depistaggio, peculato e induzione indebita a dare e promettere utilità. Frena il mercato dell'auto in Europa occidentale, le immatricolazioni nel mese sono calate del 2,8% rispetto a marzo 2023, la quota delle auto elettriche a marzo è scesa dal 13,9% al 13%, mentre quella delle ibride è salita dal 24,4% al 29%, benzina e diesel rappresentano oggi meno della metà del mercato, il 47,8%. L'aeroporto internazionale di Dubai ha annunciato di aver riavviato i voli in arrivo dopo l'interruzione dei servizi causata dalle piogge record che hanno colpito gli Emirati. Sono comunque previsti ulteriori ritardi dovuti al rallentamento delle operazioni di pulizia. Numerosi voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi ieri a causa delle condizioni meteo avverse e dall'allagamento delle piste. Questo è il racconto di Marcello Saponaro, un italiano che era a Dubai per lavoro.
La situazione è tragica, qualcosa che la mia generazione che vive a Dubai, 40-50 anni, assolutamente non si ricorda, di un tifone così forte e con conseguenze così importanti. L'acqua alle ginocchia, una miriade di automobili ferme per la strada con gli spinterogeni che le hanno bloccate perché alluvionate. La situazione è pressoché identica a ieri, nonostante il fatto che non stia piovendo, e ormai pare che il tifone si stia muovendo verso il Pakistan.
Qualcuno parla di cambiamenti climatici, viene posto questo tema o no?
Sì, senz'altro, è un qualcosa di nuovo per Dubai. Qui a Dubai fanno anche il cloud seeding.
Quindi tentare di provocare la pioggia per rendere, diciamo, meno deserti che appunto certe situazioni.
Esatto, però quando lo fanno è controllato, quindi non produce questi danni. Questo non ha nulla a che fare con il cloud seeding, è un vero e proprio tifone che adesso si sposta su paesi, infatti, che il cloud seeding non sanno neppure cosa sia.
Tempo previsto per la giornata di oggi, coperto e con piogge nelle regioni del centro e del sud, precipitazioni sparse anche in Lombardia e in Veneto. Le 8:35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. In Fipilì in direzione Firenze 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 12 tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. In direzione mare 3 km di coda per incidente al chilometro 11 tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Sapete quanto si spende in gioco d'azzardo in Toscana? Cosa possiamo fare per costruire delle reti di protezione, fare prevenzione e sensibilizzare? Game Lover, giocare senza farsi giocare, e Velia, una prospettiva di genere sull'azzardo. Due progetti regionali di prevenzione e riduzione dei rischi raccontano il lavoro di prossimità, di rete ed informazione e sensibilizzazione, presentando i dati di 3 anni di attività. Ne parliamo a Azzardo, un impegno lungo 3 anni. Martedì 23 aprile, dalle 9 alle 13, presso la Biblioteca delle Oblate a Firenze. Iscriviti! Programma completo su gamelover.org.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 19 e sabato 20 aprile, una storia di baffi. Che succede quando il volto di un uomo cambia e nessuno se ne accorge? La compagnia siciliana Teatro dei Naviganti costruisce un testo dall'innesco pirandelliano che racconta la quotidianità del surreale.
I viaggi del Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita, nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. La scadenza iscrizioni del West Dream è domenica prossima, 21 aprile. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream.
Controradio.
Viaggi del Controradio Club. Dopo il successo dei 5 precedenti, torna il West Dream, un'avventura nei grandi parchi americani dell'Ovest degli Stati Uniti, guidata da Jimmy Tranquillo. Dal 16 al 28 agosto, uno dei viaggi della vita, nella natura del selvaggio West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. La scadenza iscrizioni del West Dream è domenica prossima, 21 aprile. Scopri tutto su www.controradio.it, sezione viaggi, o clicca sul banner Western Dream. speciale Newsline. Tutti al voto.
Di nuovo ben trovati dagli studi di Controradio Web TV anche sulle nostre frequenze per un approfondimento che all'interno di Tutti al Voto ha a che fare con il territorio da un punto di vista politico e anche amministrativo, una riflessione che vogliamo fare su Campi Bisenzio, un anno dopo un'elezione importante che si prevedeva potesse avere ricadute anche in termini di strategie politiche, di coalizione e di interlocuzione per Firenze e per Prato, poi ne ragioneremo con i nostri ospiti. Intanto saluto qui con me naturalmente Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovata. Paura negli occhi dei nostri ospiti quest'oggi, come per dire tutti al voto, ma noi abbiamo già votato un anno fa. No, infatti le vostre riflessioni ci saranno utili per il presente, ma anche per capire cosa è successo da quel laboratorio. Da cui è passato già un anno, quindi un bilancio possiamo farlo e può essere utile per capire anche queste elezioni che abbiamo di fronte nelle prossime ormai settimane, possiamo dire.
E allora introduciamo i nostri ospiti. In collegamento con noi il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, che possiamo vedere per i nostri canali cross mediali, e nei nostri studi Lorenzo Ballerini, assessore alle politiche sociali, abitative, immigrazione e buona occupazione, questa delega che già nel suo nome destò tanta attenzione un anno fa. Ma partiamo, Tagliaferri, dall'esperienza che la portò ad essere sostenuto da un punto di vista politico questa alleanza sinistra 5 Stelle, come riuscì a ottenere quell'equilibrio che poi in realtà, come vediamo in queste ore in contesti ben più grandi e differenziati, stenta a decollare, anzi presumibilmente non decollerà, siamo al countdown finale rispetto alla sinistra alternativa al rapporto con i 5 Stelle, più orientati verso un partito democratico. Qual è la peculiarità dell'esperienza campigiana che portò appunto alla sua elezione?
Sì, noi io credo che i fattori siano stati sicuramente due. Il primo è il tempo, e noi partimmo molti mesi prima dall'elezione nella costruzione delle alleanze, e questo naturalmente agevolò tutta una serie di discussione sul campo programmatico. E la seconda è stato sicuramente proprio il programma, cioè nel senso, noi venivamo da un comune commissariato, aveva visto un'opposizione forte nel corso degli ultimi anni dalla sinistra, dal Movimento 5 Stelle, da altre liste civiche e ambientaliste, che avevano la voglia di presentare un programma in cui appunto poter far sperare e creare credibilità attorno al programma ai cittadini dei campi, cosa che effettivamente un po' mi torna strano rispetto a quello che sta accadendo a Firenze, perché il Movimento 5 Stelle, che da sempre si dichiara contrario all'aeroporto e da sempre si dichiara contrario alla multi utility e da sempre fa tutta una serie di battaglie, fare l'accordo proprio a Firenze stona un po', no? Dove poi è la culla dove tutto nasce, dove tutte le politiche democratico a livello metropolitano nascono. E però mi piace sottolineare un aspetto, nel senso che la nostra esperienza non è che è stata interamente abbandonata. In realtà ci sono due esperienze, in particolar modo l'esperienza di Calenzano e l'esperienza importante anche di Empoli, che sono due comuni importanti per la cintura metropolitana fiorentina, dove effettivamente ci potrebbe essere un laboratorio di politica tanto quanto accaduto a Sesto prima e a Campi poi.
Beh, una domanda sia per il sindaco che per l'assessore: a che fare con il fatto che noi in queste settimane, in quest'ultimo anno, in questi ultimi mesi ci concentriamo molto sul tema appunto degli accordi, delle alleanze eccetera eccetera, ma in realtà la cosa importante è come e se queste cose poi funzionano, perché se può essere più o meno facile riuscire a fare un accordo più o meno innaturale, mi verrebbe da dire, o naturale, il problema è capire poi che cosa succede nel momento che si va a governare e lo si fa in maniera non litigiosa, non conflittuale, ma veramente costruttiva. Da questo punto di vista, sindaco, che ci può dire? Perché stacchiamoci appunto dalla campagna elettorale e diciamo due parole su questa esperienza che ormai ha un anno.
Sì, allora non è semplice, nel senso che effettivamente comunque, soprattutto quando si vanno a legare liste civiche o partiti nazionali, quindi hanno dimensioni anche diverse, no? Su cosa si intende fare politica, e magari anche a livello nazionale ci sono comunque persone che vengono elette di non, appunto, e non hanno tessere di partito in tasca. Questo sicuramente crea, come dire, della serie di fibrillazioni quando soprattutto si va a gestire una serie di partite importanti. Noi per esempio ora stiamo gestendo il piano operativo e quindi l'adozione del piano operativo, e quindi sicuramente su questo c'è una dialettica politica importante. Però ecco, devo dire che dopo un anno, appunto, di elezioni, ora noi dalle elezioni, ora noi abbiamo avuto naturalmente una serie di eventi che hanno, insomma, anche portato, diciamo, il pallino politico un po', diciamo, più nascosto rispetto a quello. Però effettivamente ci sono state una serie di situazioni dove abbiamo dovuto riconfrontarci, eccetera, però poi alla fine quello che fa vedere il programma elettorale, cioè è chiaro che se poi nell'ambito del governo l'amministrazione comunale deve fare qualcosa che non era previsto nel programma elettorale, a quel punto dobbiamo per forza rifare, come dire, una verifica di maggioranza. L'amministrazione magari, insomma, abbandona o continua questa idea, o comunque la modifica e la porta. Non è semplice questo sicuramente, però noi comunque, per quanto riguarda Campi, è vero che sono forze politiche diverse, ma che avevano un'assonanza comune, ripeto, da un'esperienza di opposizione di diversi anni. A Firenze io vedrei qualche difficoltà a livello governativo, insomma, un accordo del genere.
Questo è molto interessante. Dal punto di vista suo invece?
Sì, buongiorno a tutte e a tutte innanzitutto. Ma sì, confermo, insomma, quanto ha detto chiaramente al sindaco. Noi abbiamo di fatto una cornice, e questa cornice è il programma che è stato condiviso, costruito anche da un percorso, come dire, complesso.
Poi arriva un'alluvione.
Poi arriva un'alluvione chiaramente che fa saltare un po' i giochi. Lì secondo me, come dire, c'è un elemento anche caratterizzante che segna, come dire, poi dopo la forza anche della coalizione. In quel momento lì la capacità anche del sindaco, della giunta stessa, di provare a tenere insieme i pezzi non è stato semplice, perché chiaramente dopo pochi mesi dall'esperienza amministrativa nuova di fatto per tutti non è stato semplice. Lì siamo riusciti a tenere insieme i pezzi con un obiettivo, quello di provare a dare una risposta alla popolazione velocemente, senza guardare indietro, perché potevamo anche lì, come dire, provare a giocare anche la carta del guardare indietro e provare a gettare le colpe e le responsabilità a chi ci ha preceduto. Abbiamo fatto una scelta, quella di guardare avanti, di provare a dare una risposta subito alla popolazione, e una risposta anche di prospettiva e di costruzione di una nuova città. È una sfida che crediamo, a distanza di qualche mese, anche di essere riusciti, come dire, a portare in una posizione comunque buona, appunto, di costruzione e di ricostruzione della città.
Ecco, sindaco, l'esperienza di Campi vede una storia al suo interno che precede la sua amministrazione. Stiamo parlando dell'avvertenza ex GKN, che nella fase di commissariamento, anche dal punto di vista politico, ha sofferto una solitudine istituzionale, forse appunto un sostegno che c'era stato in un primo tempo anche dal punto di vista proprio locale campigiano con l'allora sindaco Fossi, e poi un recupero con la sua amministrazione importante in un contesto che davvero sta portando allo stremo la lotta, sappiamo quanto viva, ma anche con storie di vita, storie di famiglie, storie di stipendi mancati, storie di continui attacchi e vulnerabilità che i lavoratori affrontano con forza, e anche forse con la forza delle istituzioni. Ricordiamo il vostro patrocinio al Festival della Working Class, che non era solo un festival di carattere narrativo, ma aveva molteplici significati anche all'interno dell'avvertenza.
Sì, assolutamente, devo dire che dopo il commissariamento, insomma, appunto, è un po' l'assessorato, insomma, di Lorenzo, che poi a quel momento lì, insomma, si è occupato di questa e delle altre vertenze, insomma, che abbiamo vissuto sul territorio in questo anno. Devo dire che aveva proprio questo scopo qui, nel senso che il territorio dei Campi è un territorio fortemente produttivo e ha tutta una serie di come dire, valutazioni positive sotto il profilo urbanistico, il tessuto sociale, eccetera, eccetera. Porta naturalmente anche una serie di criticità in un momento di crisi economica, ma direi proprio crisi industriale dell'Italia come questo momento. E quindi effettivamente noi naturalmente abbiamo fin da subito sottolineato, come dire, la nostra non solo solidarietà, perché insomma non siamo dei semplici cittadini, ma insomma la volontà di dire, di, come dire, seguire l'azienda attraverso questo percorso. Scusatemi, seguire i lavoratori sotto questo percorso di reindustrializzazione dal basso, che fino ad adesso è l'unica ipotesi che dopo due anni concreta è sul tavolo, perché poi di fatto la cosa vergognosa è questo. Comunque 3-4 mesi che ci sono lavoratori senza stipendio, poi si sente parlare insomma a livello appunto dell'azienda, a livello e ad altri livelli di illegalità all'interno dell'azienda, quando a me sembra l'unica situazione, però ecco un giudizio strettamente personale, l'unica situazione di illegalità che mi sembra qui è il fatto che ci siano 150 lavoratori e da 4 mesi non prendono lo stipendio, così a naso dico. Quindi siamo in una situazione effettivamente adesso sempre più complessa, perché naturalmente i lavoratori sono tra l'altro anche alluvionati, quindi sono sempre più stremati e oggettivamente non vediamo tante alternative davanti a noi. Siamo ancora in attesa del governo, perché l'ultima riunione il governo ci aveva detto che avrebbe dovuto convocare l'azienda e poi dopodiché convocare noi, l'azienda e i lavoratori. Ancora questo non è avvenuto. E in questo momento i lavoratori insomma sono sotto attacco, perché insomma lo vediamo da tutta una serie di situazioni, e quindi credo insomma che dopo due anni e tutto quello che è stato la vicenda sia sempre più importante le amministrazioni comunali e le istituzioni anche regionali, che effettivamente ci sono sempre state, in particolar modo con Valerio Fabiani, insomma da sempre seguito la vicenda, siano a fianco dei lavoratori o comunque davanti addirittura ai lavoratori.
Andiamo a parlare di questo anno dal suo punto di vista, assessore, perché è stato un anno per niente banale, ordinario, mi verrebbe da dire. Prima abbiamo citato a volo d'uccello l'alluvione, stiamo parlando di KN. Dal suo punto di vista è stato un anno complesso.
Assolutamente sì. Ora, per quanto riguarda, come dire, quelle che sono le vertenze del mondo del lavoro, non posso, come dire, non pensare alla vertenza di mondo convenienza, certo. No? Che è arrivata a pochi giorni dall'insediamento della nuova giunta dell'amministrazione in maniera importante, una vertenza complessa, anche come dire con caratteristiche appunto particolari, e credo che però sia come dire arrivata a conclusione grazie davvero, come dire, a un puzzle che si è composto, no? a un insieme di forze che è riuscito a trovare una formula per stare insieme. Penso, come dire, alla forza, all'importanza, per esempio, dell'azione del sindacato di Sicobas, che ha resistito anche per settimane e settimane, anche in maniera, come dire, importante, anche fisica, rispetto a tutte le azioni messe in campo appunto davanti ai cancelli dell'azienda. Penso all'importanza dell'azione dei sindacati confederali, della CGIL, che è riuscita a portare al tavolo nazionale poi di fatto quell'avvertenza, e penso anche al ruolo del comune, che ha resistito anche a un'occupazione di fatto della piazza. Ci ricordiamo le settimane di occupazione della piazza, dei camion della cooperativa RL2, che aveva di fatto occupato in maniera importante e anche per certi versi arrogante appunto la piazza del comune. Lì abbiamo resistito provando a dare forza e a dare dimensione a quella che era l'idea dell'assessorato alla buona occupazione.
Forse una reazione istituzionale, una presenza istituzionale forte viene sentita in un contesto di mobilitazione nell'ottica di una convergenza, no? Non si parla solo di mondo convenienza appunto, ma si parla proprio di diritti dei lavoratori.
E su questo aggiungo, perché questo elemento qua, quando noi ci siamo interrogati cosa può fare un'amministrazione rispetto a quelle che sono le vertenze del mondo del lavoro, l'assessorato alla buona occupazione, provando a uscire da quella che è la dimensione strettamente vertenziale che spetta chiaramente all'organizzazione sindacale, è questo ragionamento qua, è quello di provare a tenere insieme i pezzi. E la vertenza di mondo convenienza, il valore aggiunto della vertenza di mondo convenienza, è una vittoria che non si misura solo in termini territoriali, quindi su quello che è il capannone, il piazzale di Campi Bisenzio, ma da quella vertenza migliaia di lavoratori in tutto il paese, in tutta Italia, adesso hanno il contratto trasporto e logistica.
Raffaele, abbiamo pochi minuti, un flash con l'assessore Ballerini su una delega importantissima che è quella della casa, le politiche abitative. Campi soffre forse più di altri contesti territoriali quella che è appunto la questione del diritto all'alloggio. Veramente un flash sull'impegno dell'amministrazione.
il rinnovo degli strumenti dell'emergenza abitativa. Noi avevamo un regolamento per la gestione dell'emergenza abitativa che era datato 1994, l'abbiamo rifatto, l'abbiamo rinnovato, abbiamo istituito una commissione che con l'ufficio casa e in rete con il servizio sociale professionale interviene e valuta ogni caso per provare a dare una risposta dal punto di vista abitativo. Stiamo lavorando a una graduatoria emergenza sfratti che chiaramente andrà proprio e proverà a dare una risposta a tutte quelle situazioni legate all'emergenza sfratti, e una risposta, come dire, incredibile rispetto a quello che è il contributo affitto. Noi quest'anno per la prima volta non abbiamo delle risorse del governo su quello che è il contributo affitto, cioè zero risorse, zero euro per gli enti locali per rispondere all'emergenza e a quell'azione che è di prevenzione al disagio abitativo. Comune di Campi Bisenzio ha fatto una scelta, alcuni comuni hanno scelto di non fare neanche il bando perché non ci sono le risorse. Comune di Campi ha fatto una scelta, ha fatto il bando e ha messo la cifra record di 200.000 euro, la cifra più alta mai messa al Comune di Campi Bisenzio per provare a rispondere al bisogno.
In un momento di totale latitanza del governo, per intenderci, ci ha spiegato bene il fatto che naturalmente noi non possiamo dare la colpa al sindaco o all'assessore della globalizzazione o di fenomeni globali, ma li interroghiamo su come difendono le proprie comunità da quei fenomeni, e il mettere insieme i pezzi è un'idea molto interessante. Sindaco, un flash prima di chiudere per fare un punto su quello che è accaduto dall'inizio dello scorso novembre, mi riferisco all'alluvione, lo stato di salute del territorio da questo punto di vista e naturalmente dei cittadini.
Allora, il territorio è ancora in ginocchio, guardi, perché comunque al di là di quelle che sono, diciamo, le notizie sui giornali, migliaia di famiglie ancora non hanno ricevuto neanche un euro.
Sono passati 6 mesi.
E questo vale tanto quanto per le aziende, non solo famiglie e aziende, ma anche il comune, nel senso, fatemi cominciare a dire che anche le ditte che hanno lavorato per il comune e gli storici dovrebbero arrivare per pagare le ditte che hanno fatto tutti quegli interventi, non è arrivato neanche un euro. Quindi insomma noi siamo alquanto preoccupati, perché al momento per fortuna insomma siamo all'inizio dell'anno e si parla di debiti fuori bilancio, ma altrimenti insomma ci ritroveremo praticamente in totale deficit. E questo vale anche per le famiglie che magari in questo momento vorrebbero in qualche modo operare, quindi sistemare le proprie abitazioni. Ora arriva anche la bella stagione e magari insomma non lo possono fare perché non hanno certezza di quelli che sono i ristori. Non c'è ancora un commissario per la ricostruzione, tra poco, ora esagero naturalmente, ma tra poco, siamo già in autunno, ora ci sarà ancora l'estate, ma gli interventi per la ricostruzione di miglioramento di sicurezza idraulica, quei famosi 100 milioni di euro che la regione ha bisogno per poter fare gli interventi di sicurezza idraulica, verranno dati, non verranno dati? Questi interventi nei prossimi anni si faranno, non si faranno? Miglioreremo, insomma è tutto, cioè noi siamo preoccupati perché sembra effettivamente tutto fuori dai desiderata del governo, insomma, l'alluvione.
Sindaco Tagliaferri, è stato importante il punto di oggi perché non è solo un bilancio, ma sono campanelli d'allarme per sollecitare anche un'attenzione in termini di risorse necessaria. Continueremo a seguire Campi Bisenzio anche dal punto di vista di laboratorio politico di questa giunta under 40, sinistra 5 Stelle, e questo civismo di cui tanto si parla, però poi nei fatti quando si va alla prova delle coalizioni tante difficoltà anche crea. E allora continueremo con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a seguire il territorio di Campi, anche perché tra Prato e Firenze, Raffaele, è una piana in movimento, fosse non solo per la questione aeroporto. Mi piacerebbe poi con lei sentire cosa ne pensa anche della posizione di Sinistra Italiana all'interno della coalizione che sostiene Funaro, ma avremo modo. Sindaco Tagliaferri, grazie all'assessore Ballerini per essere stato con noi. Fra poco apriremo una finestra con TIF alla radio, dunque rimanete sulle nostre frequenze.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 21 alle 11 Federico Maria Sardelli parla di La trilogia della villeggiatura di Goldoni.
La resistenza contro l'oppressione e l'ingiustizia sociale continua e deve continuare.
L'associazione culturale Blue APS in collaborazione con Controradio e Controradio Club presentano Max Collini, storie di fascismo senza retorica. Testi a cura di Arturo Bertoldi e Max Collini. Episodi, aneddoti, eventi del passato e della contemporaneità legati al tema sempre attuale del rapporto fra fascismo e antifascismo. Venerdì 19 aprile alle 21.30 al Blu via Manfredo Fanti Firenze. Ingresso up to you riservato ai soci Blu US Africa. Solo per i soci della Contro Radio Club e il libro di Max Collini al prezzo speciale di 10 euro anziché 15.
Momax, internet al massimo. Che si tratti della tua azienda o della connessione di casa, Momax ha la soluzione per te.
Con Momax avrai la fibra ottica ad alta velocità e non solo, una rete neutrale interconnessa ai più importanti centri mondiali per garantirti il top della qualità.
E poi la rete wireless che permette di collegarti ovunque sei nelle zone coperte da Momax. Comunica e condividi senza limiti con Momax.
Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz, in Viale Giannotti 13 a Firenze, e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio!
Sabato 20 aprile, Music for Dance, il nuovo disco dei fratelli Bondesan, in trio con Giuseppe Sardina. Un'indagine sulle varie forme del ritmo, un album pulsante che evidenzia le grandi doti di tre artisti fra i più creativi del nuovo jazz italiano. Ingresso 13 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it. Contro Radio.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8.40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti. Mercoledì 17 aprile, Sara Funaro, candidata PD a sindaca di Firenze per la coalizione di centrosinistra. Venerdì 19 aprile, i sindaci uscenti di Firenze, Prato, Empoli e Scandicci. Consigli per la futura amministrazione della città. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Hit list.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Controradio, con Giustino Terenzi.
Hit list.
In onda la domenica alle 10.35, in replica il sabato alle 20 e in podcast.
Hit list. Solo su Controradio.
Che meraviglia.
My son is tired, my head is fried, since when I saw her. A lazy loss after the new.
Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Oggi sì, apriamo una finestra con TIF alla radio, ogni tanto e soprattutto adesso che è primavera ci viene voglia di collegarci con i colleghi di This is Florence, TIF che trovate sul canale Instagram e TikTok. Quest'oggi con noi Andrea Montigiani, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele, a voi.
Allora Andrea, raccontiamo delle storie oggi, storie che tu sei andato a raccogliere, storie di vite, di persone comuni in cerca di dignità. Un contesto, quello del Ponte Rosso, del sottopasso di Via Faentina a Firenze, dove ci sono situazioni emblematiche di un disagio economico che poi si è tradotto in molto altro. Ci vuoi raccontare?
Sì, esatto. Parlavate poco fa di dignità. E di diritto all'alloggio, ecco, diritto all'alloggio in questo caso è un po' il punto chiave di questa situazione. Tutto è partito da una segnalazione di alcuni residenti della zona. Si tratta, sì, esatto, di via Faentina, del sottopassaggio che dalla zona del parterre Ponte Rosso porta a Piazza delle Cure, un sottopasso che è presente da circa una quindicina d'anni e che è sempre stato più o meno abitato o comunque frequentato da qualche senzatetto, ma per periodi molto brevi. In questo caso le segnalazioni sono arrivate perché si tratta di alcune persone, fatto una famiglia allargata, perché si tratta di madre, figlio e compagno, e poi a loro si è aggiunto anche un ragazzo più giovane di Salerno, che da qualche mese sono appunto nel sottopassaggio. Io sono andato a conoscerli per capire quali fossero le loro storie, le loro vite, ed è venuto fuori appunto un'esperienza abbastanza dura e difficile di vita in strada, addirittura per la madre, per Monica, anche da più di 2 anni. Quindi ho raccolto le voci per anche perché da parte loro c'è la voglia è quella di magari la ricerca di aiuto, di
far conoscere la loro storia per cercare insomma di uscire da questa situazione,
certo. Uscire da questa situazione drammatica.
E allora sentiamo le testimonianze a partire proprio da quella di Monica, raccolte da Andrea per TIF.
Non hanno rinnovato i contratti, quindi automaticamente ho perso il lavoro. Poi io, non essendomi vaccinata, facevo i tamponi, nessuno mi ha preso a lavorare. Quindi tramite questo poi ho perso la casa, perché non potevo più pagare affitto e niente, ovviamente. Mi hanno sbattuto fuori. Poi, dormendo fuori, i vigili mi hanno buttato via tutte le mie valigie piene di roba, di valore di mio figlio, no di valore affettivo dico. Sono stata picchiata in mezzo di strada. Sono quasi stata violentata, sono andata in ospedale con un braccio rotto, c'ho 22 punti. Mi hanno rubato tutti gli zaini, lo zaino con dentro il cellulare, documenti, più di una volta. Ho chiesto aiuto all'assistente sociale. Mi ha detto, signora, lei non ha bisogno di assolutamente niente, io non posso fare niente. Ho la domanda per le case in via Mannelli, le case degli indigenti, da 2 anni. Mi hanno detto, c'ho un monte di persone avanti, non so fra quanti anni me la daranno. A volte si mangia, non si mangia, secondo come capita, perché non posso andare a fare la spesa io. A volte vengono i volontari, ma vengono una volta alla settimana. Che lì ho dormito a Santa Maria Nuova, ho dormito ai Giardini dei Ciompi, ho dormito da tutto Firenze, ma ti buttano fuori dappertutto. Qui a Sottopasso saranno quasi 3 mesi. La gente passa qua, la maggior parte comunque ci vuole bene, anche perché io ora non guardare, metto le mattine, pulisco spazio, rifaccio i letti, tutto per benino, però più di tanto non è una casa questa, quindi poi succede cose strane, magari arriva qualcuno a dormire, poi magari è ubriaco oppure fa casino, quindi qualcuno si è lamentato, ma non ci c'entra nulla noi. Quello è mio figlio, i suoi nonni mi hanno lasciato senza una lira, io lavoravo appunto dalle 6 la mattina, lui aveva preso una strada un po' sbagliata con gli amici dell'isolotto, cose varie, l'assistente sociale ha pensato bene, invece di aiutarci in un altro modo, prenderlo e portarmelo via. Poi ha fatto 4-5, aspetta, da 13 anni fino a 18, 6 anni. 6 anni di comunità. Quello là è mio compagno, l'ho conosciuto un po' prima di stare qui. Lui aveva l'albergo popolare, poi è venuto via per non lasciarmi da sola per la strada. È venuta la polizia antidegrado 2 volte, l'altra, no, quando è stato? 10 giorni fa, 3 volte. Ci hanno buttato via tutto quanto. Ho detto, scusa, ma noi dove si va a dormire? Arrangiatevi, cioè, ma vi rendete conto? Meno male i materassi erano lassù, non l'hanno portati via subito, l'abbiamo ripresi. Ci hanno fatto una tesserina per andare a mangiare via baracca al giorno. Poi i vestiti ce li danno a Sant'Egidio, facciamo il giro delle chiese, Sant'Ilario, per vestirsi, perché ovviamente noi dove andiamo a lavare la roba? La devi buttare via. mi dispiace anche. Tutti dicono: ma te non hai voglia di lavorare? Io ho sempre lavorato, c'ho 57 anni e 2 anni per strada ti finiscano, ti ammazzano. Se io dovessi andare a lavorare ora, mi facevo prima, sono tutta tronca, te lo giuro, lividi dappertutto, cioè vive, poi non dormi la notte, non è che dormi tranquillamente, perché qui è tutto un via vai, giustamente, eh? Quindi come si fa ad andare a lavorare così se uno non si rialza un attimo in piedi?
Io montavo il ponte già a 25 anni,
c'è il coronavirus, sicché mi bloccarono i lavori, non potevo andare a lavorare.
Io pesavo 90 kg, ora se mi metto sulla bilancia non mi vado nemmeno sulla bilancia. Allora io ho messo forse 200 curriculum da tutte le parti, da tutte le aziende, anche che facevo pulizia, nulla. Avessi scudato mai il treno dopo che presi il reddito. Quando me l'hanno levato, mi sono trovato proprio una merda. Mi sono denunciato perché io ho occupato l'ospedale di Fosso Latrio. Sono venuto via, mi ha dato un anno per bergo popolare. Poi ho conosciuto lei, poi ho saputo lei del mio apoio. E disse: aspetta, insomma, quando ti amore di una persona, se non me lo faresti, no? Noi ci si va a lavare all'ospedale. Lunedì, mercoledì e venerdì.
Ho fatto anche altre esperienze di lavorative, essendo che ero in comunità mi facevano lavorare. Quando sono uscito a luglio, il 17 luglio dalla comunità, sono andato a vivere per un periodo a Venezia, che c'è quella ragazza lì. Poi dopo che mi sono lasciato con lei, sono venuto qua perché l'unica persona che avevo, diciamo, più vicina a me era mia mamma. E quindi ho iniziato ad essere anch'io per strada. Così sono andato a cercarlo, l'ho trovato subito, come cuoco, in piazza La De Ciompi. E ora sto aspettando che la tessera sanitaria, perché mi hanno rubato anche a me tutti i documenti, i vestiti, cose, alcuni. E appena la tessera sanitaria vado là e firmo il contratto, c'è già tutto pronto.
Io sono qui da quasi un mese, sono arrivato a Firenze da Salerno con soli 50 euro per inseguire i miei sogni, trovare un lavoro e iniziare a fare ciò che mi piace. Io ho trovato loro e mi sono arrangiato con loro. Vorrei fare carriera nello sport. Ho mandato i curriculum a diversi posti di lavoro e sto aspettando che qualcuno mi chiami e dire: devi iniziare questo giorno, devi iniziare quest'altro. Non lo so, cioè mi accontento di qualsiasi cosa, pur di lavorare, ecco.
9:17 minuti, tanti contributi emblematici, storie singole ma che possono essere riscontrate in una pluralità di situazioni di disagio che fanno aumentare davvero quella zona grigia che spesso è oggetto dei nostri confronti anche con la Caritas per quanto riguarda i sostegni. Andrea Montigiani, quando verrà pubblicato il video su TIF?
Oggi pubblicheremo questo video.
La
possibilità, esatto, agli ascoltatori e ai follower di TIF di poter vedere, appunto, conoscere le storie di queste persone, storie di marginalità estrema sociale.
E infatti storie importanti come TIF ne sta macinando tante in questi giorni, veramente a un ritmo impressionante. Andate su TIF, andate sui social, andate su Instagram, cercate TIF, perché veramente avete la possibilità di accedere a molte, molte storie. Andrea Montigiani, grazie e buon lavoro.
A voi.
TIF alla radio. Ci sentite?
9:21 minuti, ultimo approfondimento di questa fascia di Newsline. Salutiamo Angelo Albero di Maschile Plurale Lucca. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Stasera c'è un appuntamento alle 18, Sala Cred di via Sant'Andrea, Lucca, sulla paternità che è in continua evoluzione anche rispetto al cambiamento sociale e merita una riflessione. Verrà svolta oggi con questa realtà. Ci vuole raccontare che cos'è Maschile Plurale Lucca, quali sono le sue attività anche di sensibilizzazione?
Sì, l'incontro è domani.
Ecco, non sì, sì, venerdì oggi. 19, certo, certo, assolutamente. Bene.
Speravamo che fosse già venerdì, è stato un lapsus.
Dicevamo.
Sì, Maschile Plurale Lucca è un'associazione che è nata, un'associazione di volontariato che è nata nel 2017 e siamo nati con un'idea, quella di contrastare la violenza di genere contro le donne in particolare. Partendo dal presupposto che il problema della violenza contro le donne è un problema di noi uomini e di una società che porta avanti questa cultura. E quindi dal 2017 abbiamo fatto una serie di passaggi. Prima siamo partiti come gruppo uomini e poi abbiamo messo in piedi un'associazione, appunto Maschile Plurale Lucca, che per permetterci anche di andare nelle scuole, di dialogare con le istituzioni, ecco.
Ricordiamo che ci sarà domani Marco Vanelli di Maschile Plurale e Luca Galli, psicologo, coordinatore dello spazio padri presso il consultorio USL di Lucca, per raccontare soprattutto di che cosa significhi la paternità oggi, che è un tema molto complesso, cercare di attualizzarlo è ancora più complesso.
Sì, sulla paternità non si è parlato molto nel tempo, ma è un tema molto importante. Noi domani vorremmo parlarne, rifletterci e aiutare i padri ad essere più coinvolti e consapevoli dell'importanza del proprio ruolo fin dalle primissime fasi della gravidanza. Si pone il problema per noi della cura, che non può essere solo femminile, ma è un compito che spetta anche a noi e che ci può dare tantissime soddisfazioni e ampliare proprio il nostro sguardo sul mondo, ecco.
Albero, mi colpisce dalla vostra pagina Facebook che ci sono anche tanti giovani che partecipano alle vostre iniziative e manifestazioni per intessere una rete di dialogo anche tra generazioni su questi temi.
Ci proviamo perché per noi è importante riuscire a rendere i giovani uomini più consapevoli di queste zavorre che abbiamo, di questi stereotipi. Tra l'altro noi quando andiamo nelle scuole lavoriamo in particolare sugli stereotipi di genere, che sono ancora uno dei problemi principali di noi uomini ma anche delle donne.
Assolutamente Albero, ne abbiamo parlato nell'ultima puntata, Raffaele, di un 25 novembre al mese con Andrea Bagni rispetto ai dialoghi e ai confronti anche fatti nelle scuole con i ragazzi e le ragazze rispetto appunto a stereotipi che coinvolgono e mettono in crisi soprattutto il giovane, no? La questione delle prestazioni, la questione di quello che deve dimostrare a una ragazza, tutto ciò che viene veicolato attraverso i social rispetto a questo potenziamento di questo uomo che non ammette che ci possa essere una sconfitta dal punto di vista relazionale.
Deve essere virile, come si usava a dire un tempo.
Si deve lavorare tanto su questo. Scusi Albero, per liberare gli stessi giovani, no? da questa zavorra che lei diceva appunto.
Sì, io quando vado nelle scuole uso una metafora e dico che noi abbiamo nello zainetto che non vediamo e che ci portiamo sulle spalle tutta una serie di stereotipi che appesantiscono tantissimo. Se cominciamo a lavorare e a renderci conto essere più consapevoli di alcuni passaggi e si può togliere alcune cose e ci sentiamo più leggeri. E in particolare, ad esempio, una delle cose su cui come dire, è venuta fuori tante volte nelle scuole, la questione del possesso. La questione del possesso, che è una questione molto problematica, nel senso che spesso ci sentiamo dire da giovani che la mia ragazza, se altri maschi la guardano con anche, tra virgolette, con occhi di interesse, c'è soltanto un elemento di gratificazione. Ma poi, se questo guardare è più insistente, allora a quel punto lì sorgono i problemi, perché a quel punto lì la ragazza è mia, te cosa fai? Quindi è una cosa molto problematica.
Un aspetto di carattere culturale su cui si deve assolutamente incidere e intervenire, anche non solo in questo caso con i ragazzi. Abbiamo sentito e raccontato del rapporto Save the Children, che porta tante ragazze e giovani a interpretare come attenzione del partner questo concetto di possesso distorto. Grazie ad Angelo Albero, maschile plurale Lucca, per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento di domani alle 18 alla Sala Cred di via Sant'Andrea a Lucca. Grazie, buona giornata.
Buona giornata anche a voi. Grazie.
Due minuti alle 9:30, il giornale radio di Popolarene, subito dopo arriva Domenico Guarino, la trasmissione con l'Ordine degli Architetti, poi dopo torna Benedetto Ferrara fino all'appuntamento col giornale radio di Popolarene, che poi l'informazione regionale alle 12:45. Restate con noi, perché quest'oggi vi racconteremo anche del nuovo arcivescovo di Firenze. Insomma, una giornata di notizie, di musica, di intrattenimento, di approfondimenti sulle nostre frequenze, sui nostri social, su controradio.it. Buon ascolto, a risentirci.